Capitolo 52. Il pericolo della conoscenza speculativa. La falsa scienza è uno dei mezzi usati da Satana nelle corti celesti, ed egli li impiega ancora oggi. Le false affermazioni fatte agli angeli, le sue sottili teorie scientifiche riuscirono a sedurne un gran numero. Molti angeli tradirono la loro fedeltà al governo divino. Avendo perduto il suo posto in cielo, Satana rivolse le sue tentazioni ai nostri progenitori. Adamo ed Eva credettero al nemico e a causa della loro disubbidienza, l'umanità fu allontanata da Dio e la terra venne separata dal cielo. Se Adamo ed Eva non avessero mai toccato l'albero proibito, il Signore avrebbe loro dato una conoscenza che nulla aveva in comune con la maledizione del peccato, e che avrebbe loro assicurato una gioia eterna. Tutto quello che essi guadagnarono con la loro disubbidienza fu la conoscenza del peccato e delle sue conseguenze. Gli inganni degli ultimi giorni. Il campo nel quale Satana condusse i nostri progenitori è lo stesso nel quale egli oggi conduce gli uomini. Egli inonda il mondo di favole piacevoli. Con ogni mezzo a sua disposizione, egli cerca di impedire agli uomini di acquisire quella conoscenza di Dio che porta alla salvezza. Noi viviamo in un'epoca di grande luce. Però molto di ciò che è chiamato luce apre la strada alla sapienza e agli artifici di Satana. Molte cose saranno presentate come verità, esse debbono essere esaminate attentamente, con molta preghiera, perché può trattarsi di stratagemmi del nemico. Il sentiero dell'errore appare spesso molto vicino al sentiero della verità, per cui è difficile distinguerlo da quello che conduce alla santità e al cielo. Però la mente illuminata dallo Spirito Santo può discernere ciò che diverge dal retto cammino. Dopo un po' di tempo, i due sentieri appariranno nettamente separati. Le teorie panteistiche stanno già penetrando in seno al nostro popolo degli insegnamenti spiritualistici intesi a indebolire la fede di coloro che vi prestano ascolto. La teoria secondo cui Dio è un'essenza che pervade tutta la natura è uno dei più sottili stratagemmi di Satana. Essa dà un'idea sbagliata di Dio e disonora la sua grandezza e la sua maestà. Le teorie panteistiche non sono sostenute dalla parola di Dio. La luce della sua verità rivela che esse conducono l'anima alla rovina. Le tenebre sono il loro elemento e la sensualità è la loro forza. Esse appagano il cuore naturale e danno libero corso alle inclinazioni. Il risultato della loro accettazione è la separazione da Dio. La nostra condizione di peccato è in contrasto con la natura, per cui la potenza che può reintegrarci in essa deve essere soprannaturale, in caso diverso tale potenza sarà priva di efficacia. C'è solo una potenza in grado di ridimensionare il loro fascino sui cuori degli uomini, questa potenza è manifestata da Dio in Gesù Cristo. La purificazione dell'anima dal peccato sia solo mediante il sangue di Cristo. Solo la sua grazia ci può far resistere e vincere le tendenze naturali della nostra natura decaduta. Le teorie spiritualistiche relative a Dio vorrebbero rendere inefficiente questa potenza. Infatti, se Dio è solo un'essenza che pervade tutta la natura, dimora anche negli uomini e quindi essi debbono cercare di sviluppare la forza che è in loro, se desiderano santificarsi. Queste teorie, spinte fino alla loro logica conclusione, tendono a minare le dottrine fondamentali del cristianesimo. Esse aboliscono la necessità dell'espiazione, e pongono nell'uomo ogni possibilità di salvezza. Queste dottrine teologiche rendono vana la sua parola. Quanti le accettano corrono il grave pericolo di considerare la Bibbia come un libro pieno di miti e leggende. Esse possono presentare la superiorità della virtù rispetto al vizio, ma questa affermazione si accompagna alla negazione della posizione sovrana di Dio, e ribadisce una fiducia completa nelle forze umane. Queste teorie non rendono conto del fatto che, senza Dio, queste forze sono insufficienti. La volontà umana priva di un ausilio esterno non dispone di alcun potere reale per resistere al male e vincerlo. Le difese dell'anima sono abbattute. L'uomo non riesce più a contrastare il peccato. Una volta che le restrizioni della parola di Dio e del suo spirito sono state respinte, non si può sapere quale potrà essere l'esito della sua caduta. Coloro che continuano ad attenersi a queste teorie spiritualistiche, rovineranno la loro esperienza cristiana, romperanno i loro rapporti personali con Dio, e perderanno la vita eterna. I sofismi riguardanti Dio e la natura, che stanno inondando il mondo di scetticismo, sono ispirazione dell'angelo ribelle. Egli stesso è uno studente della Bibbia, conosce la verità necessaria all'umanità, e cerca di distogliere le menti dalle grandi verità date per prepararle a ciò che sta per sopraggiungere sul mondo. Io ho visto i risultati di queste fantasiose rappresentazioni di Dio, nell'apostasia, nello spiritualismo e nel libero amore. La tendenza al libero amore, ispirata da queste teorie, era così nascosta che era difficile palesarne il vero carattere. Fino a quando il Signore non me lo rivelò, io non sapevo definirlo, ciononostante ricevetti l'ordine di chiamarlo empio amore spirituale. Il fanatismo dopo il 1844. Dopo il 1844, noi dovemmo affrontare numerose forme di fanatismo. Mi furono date delle testimonianze di rimprovero da presentare ad alcune persone che sostenevano teorie spiritualistiche. Ve ne erano che si dimostravano attivi nel disseminare false idee di Dio. Mi fu rivelato che queste persone rendevano inefficace la verità con i loro falsi insegnamenti. Io fui incaricata di avvertirli del gran male che tali teorie speculative producevano fra la gente. Andai dove essi si trovavano e spiegai loro la natura della loro opera. Il Signore mi diede la forza di esporre chiaramente il pericolo che li minacciava. Fra l'altro, essi ritenevano che la santificazione era di per sé una garanzia contro il peccato. L'uomo santificato, qualunque cosa facesse, non era più esposto al peccato. Il loro insegnamento provocava un grave danno a loro stessi e agli altri. Essi esercitavano un potere sullo spirito di coloro che non riuscivano a vedere l'errore di queste teorie così ben camuffate. La dottrina secondo cui tutti erano santi li aveva indotti a credere che gli affetti dei santificati non avrebbero mai sviato nessuno. Tale credenza portava al soddisfacimento dei malvagi desideri di cuori che, pur dicendosi santificati, erano lontani da una purezza di vita e di pensiero. Un insegnamento diabolico è seguito da pratiche immorali. Esso è l'esca con la quale il padre della menzogna vuole dare all'uomo la sensazione che tali pratiche siano giustificabili dal punto di vista teologico. Questo è solo uno dei casi in cui Dio mi ha chiamata a rimproverare coloro che propugnavano la dottrina di un Dio impersonale che pervade tutta la natura, insieme ad altri errori simili. L'esperienza passata si ripeterà. L'esperienza del passato si ripeterà. Le superstizioni di Satana assumeranno nuove forme e gli errori verranno presentati in modo piacevole e lusinghiero. Delle false teorie rivestite con gli abiti della luce saranno presentate al popolo di Dio e in questo modo Satana cercherà di ingannare, se fosse possibile, gli stessi eletti. Le più seducenti influenze verranno esercitate e le menti saranno come ipnotizzate. Tutte le forme di corruzione, come al tempo degli antidiluviani, saranno introdotte per imprigionare le menti. L'esaltazione della natura come Dio, la sfrenata sregolatezza della volontà umana, il consiglio degli empi, tutto sarà usato da Satana per attuare i suoi propositi. Il più triste pensiero è che sotto la sua ingannevole influenza gli uomini avranno una forma di religiosità priva di un reale rapporto personale con Dio. Come Adamo ed Eva, che mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, molti anche oggi si nutrono di teorie che allontanano l'uomo da Dio. Gli agenti satanici rivestono le false teorie di un abito attraente, nello stesso modo in cui Satana nascose, nel giardino di Eden, la propria identità ai nostri progenitori parlando loro per mezzo del serpente. Questi agenti propongono agli uomini teorie che celano un errore mortale, sotto le loro mentite spoglie. L'influsso ipnotico di Satana immobilizzerà coloro che si distolgono dalla chiara parola di Dio per credere a delle favole. Satana cerca, con ogni sforzo, di ingannare coloro che hanno avuto molta luce, perché sa che se può ingannarli, essi, sotto il suo controllo rivestiranno il peccato con gli abiti della giustizia e sedurranno molti. Io dico a tutti, state in guardia, perché Satana, travestito da angelo di luce, entra in ogni assemblea di operai cristiani, e in ogni chiesa cercando di trascinare i membri dalla sua parte. Io ho l'ordine di dare al popolo di Dio l'avvertimento, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Occorre non fidarsi d'una religione sensazionale. In questo tempo abbiamo bisogno nell'opera di Dio di uomini dotati di una mente spirituale, uomini saldi nei principi, in possesso di una chiara conoscenza della verità. Io sono incaricata di dire che la gente oggi non ha bisogno di dottrine nuove e fantasiose, non ha bisogno di congetture umane ma della testimonianza di uomini che conoscono la verità e la mettono in pratica. Uomini che capiscono e svolgono l'incarico affidato a Timoteo, predica la parola, insisti in ogni occasione, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizione, fai l'opera di evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Camminate con coraggio, preparati a tutto, con i piedi calzati dall'Evangelo della pace. Potete essere certi che la religione pura e immacolata non è una religione sensazionale. Dio non ha affidato a nessuno l'incarico di incoraggiare la sete di dottrine e teorie speculative. Fratelli miei, non inserite i loro argomenti nel vostro insegnamento. Non permettete che esse vi influenzino. Non lasciate che esse rovinino la vostra esistenza. Un avvertimento contro il falso insegnamento. Nella lettera di Paolo ai Colossesi si trova un avvertimento contro il falso insegnamento. L'apostolo dichiara che i cuori dei credenti debbono essere stretti insieme dall'amore, arricchiti da una intelligenza capace di farli giungere alla conoscenza del mistero di Dio. In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Questo io dico affinché nessuno voi inganni con parole seducenti. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati e edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando in azioni di grazie. Fate attenzione che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con l'inganno secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Io ho l'incarico di invitare il nostro popolo a seguire Cristo. Non dimentichiamo che Egli deve essere il nostro modello in tutte le cose. Noi possiamo mettere da parte, senza pericolo, le idee che non si trovano nei Suoi insegnamenti. Io faccio appello ai nostri pastori di essere sicuri che siano fedeli a quei principi che caratterizzano la verità eterna. Fate attenzione a non seguire l'istinto, chiamando lo Spirito Santo. Alcuni sono in pericolo a questo riguardo, io li esorto a stare saldi nella fede e a essere in grado di dare, a chiunque la chiede, la ragione della speranza che è in loro. Menti distolte dal dovere presente. Il nemico cerca di distogliere le menti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle dal compito di preparare un popolo che sappia reggere in questi ultimi giorni. I suoi sofismi hanno lo scopo di far perdere di vista i pericoli e i doveri dell'ora presente. Essi non considerano la luce che Cristo dal cielo venne a dare a Giovanni per il suo popolo, e insegnano che i prossimi eventi non meritano una particolare attenzione. In tal modo tali sofismi rendono inefficace la verità celeste, e derubano il popolo di Dio della sua esperienza passata, sostituendola con una falsa scienza. Così dice l'Eterno, fermatevi sulle vie, e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Nessuno cerchi di demolire il fondamento della nostra fede. Esso è stato costituito fin dall'inizio della nostra opera mediante lo studio della parola accompagnato dalla preghiera e dalla rivelazione. Su questo fondamento noi abbiamo edificato nel corso degli ultimi 50 anni, a partire dal 1904. Gli uomini possono supporre di aver trovato una nuova via e di poter gettare un fondamento più solido di quello esistente. Si tratta però di una grande illusione. Nessuno può porre altro fondamento di quello che è stato già posto. In passato molti hanno cercato di elaborare una nuova fede e stabilire nuovi principi. Ma quanto tempo è durata la loro costruzione? Essa è crollata presto perché non era fondata sulla roccia. I primi discepoli non dovettero affrontare le teorie degli uomini? Non dovettero anche essi udire delle false teorie e quindi, avendo compiuto il loro dovere rimanere saldi dicendo, nessuno può porre altro fondamento che quello già posto? Noi dobbiamo mantenere fermo sino alla fine il principio della nostra speranza. Delle parole ricche di potenza sono state riferite da Dio, e da Cristo a questo popolo per trarlo fuori dal mondo e condurlo punto per punto alla grande luce della verità presente. I servitori di Dio hanno proclamato il messaggio con labbra toccate dal fuoco sacro. Dio ha certificato l'autenticità della verità che essi annunciano. Un rinnovamento della testimonianza diretta. Il Signore chiede un rinnovamento della testimonianza data negli anni passati. Egli chiede un rinnovamento della vita spirituale. Le energie spirituali del suo popolo sono a lungo rimaste intorpidite, perciò deve esserci una risurrezione dalla morte apparente. Noi dobbiamo rendere sgombra la strada maestra del Re. Occorre pregare e confessare i nostri peccati. Nel farlo, la potenza dello Spirito Santo scenderà su noi. Ci occorre l'energia pentecostale, non dubitiamo, essa verrà perché il Signore ha promesso di mandare il suo Spirito su noi. Il peggio deve ancora venire. Ogni avventista deve svegliarsi e mettersi corpo, anima e spirito sotto la disciplina di Dio. Il nemico è sulle nostre tracce e noi dobbiamo essere ben svegli e stare in guardia contro di lui, indossando tutta l'armatura di Dio. Noi dobbiamo seguire le direttive impartite per mezzo dello spirito di profezia. Amiamo la verità presente e ubbidiamo a essa. Così noi potremo resistere a dei grandi inganni. Dio ci ha parlato attraverso la sua parola, attraverso le testimonianze e attraverso quei libri che hanno contribuito a precisare il nostro dovere presente. Gli avvertimenti che sono stati dati dovrebbero avere una grande importanza per noi. Se li disprezziamo, quale scusa potremo poi accampare? Io scongiuro coloro che lavorano per Dio a non farsi confondere. La ragione umana non deve essere posta in contatto con la verità divina che santifica. Cristo è in attesa di accendere la fede e l'amore nei cuori del suo popolo. Non lasciamo che delle teorie errate ricevano l'appoggio di quel popolo che dovrebbe rimanere fedele alla verità eterna. Dio ci invita ad attenerci fermamente ai principi fondamentali che sono basati su una indiscutibile autorità. Cercare il primo amore. Nei cuori di molti avventisti di esperienza è penetrato un duro spirito di critica. Essi sono aspri, critici e trovano sempre da ridire. Si sono seduti sul seggio del giudice per pronunciare delle sentenze su coloro che non si conformano alle loro idee. Dio li invita a scendere e a inchinarsi dinanzi a Lui, confessando il loro peccato. Egli dice loro: «Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque dove sei caduto, e ravvediti e fai le opere di prima, se no, verrò a te, e rimuoverò il tuo candeliere dal suo posto, se tu non ti ravvedi». Essi lottano per il primo posto e con le loro parole e i loro atti rattristano molti cuori. Io do il mio avvertimento contro questo spirito e contro la falsa religione dominata dal sentimentalismo, ugualmente pericolosa. Fratelli e sorelle, ascoltatelo. Chi è il vostro capo, Cristo o l'angelo caduto dal cielo? Esaminate voi stessi e vedete se siete saldi nella fede. La parola di Dio è la nostra salvaguardia. La nostra parola d'ordine deve essere, alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. Noi abbiamo una Bibbia piena della più preziosa verità, essa contiene l'alfa e l'omega della conoscenza. Le scritture date per ispirazione di Dio sono utili ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Prendete la Bibbia come vostro libro di studio. Tutti possono comprendere le sue istruzioni. Io invito tutti i nostri ministri, i medici e tutti i membri di chiesa a studiare le lezioni che Cristo diede ai suoi discepoli poco prima della sua ascensione. Esse contengono le direttive di cui la gente ha bisogno. La vita eterna si ottiene solo mangiando la carne e bevendo il sangue del Figliolo di Dio. In verità, io vi dico, dichiarò Cristo, chi crede in me ha la vita eterna. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova nulla, le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Cristo invita il suo popolo a credere nella sua parola, e a metterla in pratica. Coloro che l'accettano e l'assimilano manifestandola in ogni loro azione del loro stesso carattere, riceveranno la forza di Dio. Si vedrà, così, che la loro fede è di origine celeste. Essi non si smarriranno per sentieri sconosciuti e le loro menti non si volgeranno verso una religione fatta di sentimentalismo e di eccitazione. Davanti agli angeli e davanti agli uomini, essi manifesteranno dei caratteri trasformati dall'amore di Cristo. Nel turibolo d'oro della verità, esposta negli insegnamenti di Gesù, Noi abbiamo quello che può convincere e convertire gli uomini. Presentate nella semplicità di Cristo le verità che Egli venne a proclamare nel mondo e la potenza del vostro messaggio si farà sentire. Non presentate teorie o massime che Cristo non ha mai menzionato, e che non trovano nessun fondamento nella Bibbia. Noi abbiamo delle grandi e solenni verità da presentare. Sta scritto, è il testo biblico che deve aprire gli occhi di ogni uomo. Gli uomini possono ancora accedere alle verità che ci hanno assicurato la pace. La voce della misericordia può essere ancora udita ripetere, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. È solo nella vita spirituale che si trova il riposo, e che è assicurato il bene duraturo. Noi dobbiamo poter dire, anche in mezzo all'uragano e alla tempesta, la mia ancora resiste. Facciamo della parola di Dio la nostra guida. Appoggiamoci alle sue affermazioni. La nostra mente è satura di metodi umani. Non a caso una mente esercitata unicamente alla scienza del mondo, è incapace a comprendere le cose di Dio. Ciò non toglie che la stessa mente convertita e santificata potrà scoprire la potenza divina nella parola. Solo una mente e un cuore purificati dall'azione rigeneratrice dello Spirito potranno discernere le cose celesti. Fratelli, nel nome del Signore io vi invito ad avere la consapevolezza del vostro dovere. I vostri cuori debbono cedere alla potenza dello Spirito Santo e diventare sensibili all'insegnamento della parola. Allora sarete in grado di intendere i propositi divini. Voglia Dio condurre il suo popolo mediante l'influsso del suo Spirito. Possa egli interrompere il suo sonno affinché si renda conto del pericolo che sta correndo, e si prepari ad affrontare la crisi finale. Lo studio dell'Apocalisse. Il Signore presentò a Giovanni primo temi che egli stimò necessari al suo popolo negli ultimi giorni. L'istruzione da lui data si trova nel libro dell'Apocalisse. Coloro che vogliono essere collaboratori del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo dovrebbero manifestare un vivo interesse per le verità contenute in questo libro. Con la penna e verbalmente essi dovrebbero spiegare le cose meravigliose che Cristo è venuto a rivelare dal cielo. La rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve, ed egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che egli ha veduto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, e serbano le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. I messaggi celesti, dati nel loro ordine in Apocalisse, debbono occupare il primo posto nelle menti del popolo di Dio. A nessun'altra cosa deve essere consentito di assorbire la loro attenzione. Gli anni passano e c'è il pericolo che molti non dedichino del tempo alla proclamazione dei messaggi che Dio ha mandato al mondo caduto. Satana è compiaciuto quando vede che le menti non sono impegnate nello studio della verità eterna. La testimonianza di Gesù, testimonianza particolarmente solenne, deve essere proclamata a tutto il mondo. In tutto il libro dell'Apocalisse vi sono le più preziose ed edificanti promesse, come pure degli avvertimenti della più tremenda e solenne importanza. Coloro che dicono di conoscere la verità non vorranno leggere la testimonianza data a Giovanni da Cristo? In questo libro non ci sono né ipotesi, né errori scientifici. Qui ci sono le verità che riguardano il nostro bene presente e futuro. Che cos'ha a che fare la paglia col frumento? Il Signore sta per venire. Le sentinelle poste sulle mura di Sion sono invitate a tener conto delle responsabilità che Dio ha dato loro. Dio richiede delle sentinelle che mediante la potenza dello Spirito, diano al mondo l'ultimo messaggio di avvertimento, e facciano sapere a che ora è la notte. Egli richiede delle sentinelle che strappino uomini e donne al loro letargo affinché non siano preda del sonno della morte.